Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Iniziamo a presentarvi i ragazzi che sono sul palco, che sono i ragazzi di alcune scuole di Bergamo, adesso si presenteranno, e che ci hanno aiutato a organizzare questo incontro di stamattina. E aspettavamo ancora qualcuno, poi iniziamo il nostro incontro. Intanto conosciamo questi ragazzi.
Buongiorno a tutti, io sono Marta e vengo dalla scuola Secco Suardo di Bergamo.
Ciao, io sono Jacopo e sono uno studente universitario, sempre di Bergamo.
Buongiorno, mi chiamo Benedetta e frequento il liceo delle scienze umane Secco Suardo di Bergamo.
Buongiorno a tutti, io sono Luca e frequento l'università di Bergamo anch'io.
Buongiorno, mi chiamo Natasha e frequento anch'io l'università di Bergamo.
Ciao a tutti, sono Federico e frequento il liceo delle scienze umane qui dalle Sacramentine.
Buongiorno a tutti, io sono Gloria e frequento il liceo linguistico Cesare Battisti di Dovere.
Buongiorno a tutti, sono Giulia e studio lingue all'Università di Siena.
Buongiorno, sono Laura, studio scienze dell'educazione e della formazione all'Università di Siena e sono molto contenta che siete tutti qua.
Buongiorno a tutti, io sono Nicola e frequento la seconda TM del Bettian Beaver.
Bene. Io sono Sara e faccio parte della Fraternità della Speranza del CERN di Torino. Questa mattina ci conosceremo. Allora, iniziamo il nostro incontro dandovi il benvenuto. E iniziamo sicuramente ringraziando chi ci accoglie, quindi l'Istituto Scolastico delle Suore Sacramentine, che ci permette di essere qui stamattina. Ecco, Bergamo è la città che abbiamo scelto quest'anno per continuare la tappa di un cammino che dal 2002 stiamo portando avanti con l'Arsenale della Pace e con i giovani che ci frequentano. E, ecco, quindi oggi, come oggi in tanti altri anni, ci siamo incontrati in alcune città dell'Italia con tutti i giovani che stanno camminando insieme a noi. E magari da oggi inizierete anche voi a camminare insieme a noi. Ecco, allora in questi anni siamo stati a Torino, siamo stati all'Aquila, siamo stati a Bergamo, siamo stati a Padova e a Napoli e ad Asti. Ecco, questi sono gli incontri che abbiamo fatto fino ad oggi e questo è il sesto appuntamento che chiamiamo dei Giovani della Pace. Ecco, allora siamo qui per lanciare un messaggio di speranza che parte dall'Arsenale della Pace e che in tante città del mondo sta andando avanti grazie a tanti giovani che camminano insieme a noi. E ci tenevo a sottolineare che questa mattina in altri 15 punti della città ci sono più o meno 8.000 ragazzi come voi, giovani, che partecipano ad altri dialoghi in città con altri testimoni. Ecco, il nostro punto più alto arriverà oggi pomeriggio alle 3, vi invitiamo in Piazza Vittorio Veneto, dove ascolteremo delle testimonianze e passeremo il pomeriggio insieme. Ecco, allora questo è per ribadire che è possibile un mondo in pace, che è possibile dire basta guerre e che è possibile con il nostro comportamento e con la nostra vita dire che ci stiamo a un mondo migliore. Ecco, allora prima di iniziare questo incontro ufficialmente vi raccontiamo un attimo chi siamo noi che organizziamo questo incontro. Noi siamo una fraternità che vive in una vecchia fabbrica militare a Torino e che dall'83 abbiamo trasformato in una casa a servizio della pace. Quindi dall'Arsenale Militare di Torino oggi siamo l'Arsenale della Pace di Torino. Ecco, nella nostra casa ci sono incontrati tanti sogni, tanti giovani e questa casa è aperta 24 ore su 24 ai giovani e a chi bussa alla nostra porta, soprattutto dalla nostra città, ma anche da tante parti del mondo. Ecco, allora l'Arsenale è una sede che in cui abita la fraternità del CERMIG. Il CERMIG è il servizio missionario giovani che nasce nel 64, quindi già da 55 anni ci sono tanti giovani insieme a noi, ma tanti altri nel mondo, che si impegnano per la pace. Ecco, allora, l'esperienza del CERN dimostra veramente che è possibile, perché il CERN è iniziato con un pugno di giovani, proprio 10-15 giovani della vostra età, che hanno deciso di metterci la faccia, hanno deciso di cercare di affrontare tutte le ingiustizie del mondo con la propria vita. Ecco, e quindi questi giovani hanno cambiato un pezzo del corso della nostra storia e vi invitiamo, ecco, a conoscerci anche poi un po' di più in un'altra occasione. Quindi adesso vi facciamo vedere un piccolo video che racconta la trasformazione della nostra casa. Era tutto distrutto e negli anni, con tanti giovani, con tante persone, abbiamo un pezzo alla volta ricostruito questo vecchio arsenale. Ecco, allora, per entrare un po' più nel vivo del nostro incontro, per arrivare anche un po' più preparati all'incontro di oggi pomeriggio, ecco, vogliamo vivere questa mattinata un po' come una preparazione. Voglio essere una mattinata di confronto e di approfondimento a partire dalla Carta dei Giovani. Che cos'è la Carta dei Giovani? È quella che avete in mano e che vi hanno consegnato all'ingresso. Ecco, la Carta dei Giovani è un patto che abbiamo scritto con i giovani che hanno frequentato l'arsenale. È un patto tra le generazioni, tra i giovani e gli adulti. E questo patto ha come obiettivo costruire la pace attraverso la concretezza delle nostre scelte, attraverso la solidità dei nostri ideali, e attraverso la costanza del nostro impegno. Ecco, quindi questa carta la stiamo facendo conoscere a più giovani possibili. Ecco, quindi da tempo all'arsenale abbiamo capito che la povertà nella nostra società non è solo una povertà materiale, ma è anche una povertà di idee. E per questo l'arsenale negli anni ha deciso di incontrare alcuni maestri e alcuni testimoni che hanno accolto il nostro invito, che si sono fatti interrogare dai giovani e che ecco, anche oggi hanno permesso di trasformare Bergamo in uno spazio di confronto, uno spazio importante di confronto. Ecco, questo è lo spirito del dialogo in città che c'è questa mattina. Quindi oggi insieme vogliamo prendere un pezzo di questa carta dei giovani e ragionare insieme ai nostri ospiti. E con loro vogliamo approfondire proprio il tema della giustizia, del promuovere la giustizia. Allora, per entrare nel vivo di questa giornata, questi giovani li avete già conosciuti, loro si faranno voce di ognuno di voi e interrogheranno i nostri ospiti e si confronteranno con i nostri ospiti. E quindi invito sul palco il nostro testimone, Leonardo Becchetti, l'economista, e il giornalista Renzo Agasso che farà da moderatore. Vi accogliamo, un applauso, un ringraziamento. Grazie. Ecco, questo è un po' lo stile dell'Arsenale, ecco, chiamare dei maestri, metterli in mezzo ai giovani, e ecco, allora ringraziamo per la loro presenza e per la presenza di tutti gli ospiti che questa mattina sono a Bergamo. Vi passo la parola e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti. In realtà qui il testimone del maestro è uno solo, non c'entra niente. Incontriamo un economista tra i più importanti e famosi d'Italia, Leonardo Becchetti, docente a Roma, che ringraziamo di aver accettato questo invito, e con lui si parla naturalmente di economia, perché è un economista, ma parliamo dell'economia da un certo punto di vista, un po' diverso da quello che magari sentiamo spesso in televisione o nei discorsi che si fanno in genere. Ricordo che oltre 50 anni fa Robert Kennedy, che era un politico americano ucciso nel 68 da un fanatico, aveva detto una famosa frase che ogni tanto torna sui giornali, una lunga frase che riassumo: il PIL, cioè il prodotto interno lordo, tiene conto di tutto tranne che delle cose veramente importanti per l'uomo e per la famiglia dell'uomo. Ecco, in realtà noi sappiamo che l'economia oggi ci riguarda molto da vicino, fa parte delle nostre esistenze, è diventata spesso la politica, in senso lato. Non si può progettare o sognare giustizia e pace prescindendo da rapporti economici corretti. Facciamo quindi i conti con questa realtà, il professor Becchetti ci aiuterà ad affrontarla, si parlerà di povertà, si parlerà di disuguaglianza, si parlerà di ingiustizie, che sono poi gli ostacoli sul cammino della pace e della giustizia. Possiamo affrontare questi problemi solo se l'economia diventa umana, diventa cioè giusta, equa, solidale. Ecco, allora adesso con le domande dei ragazzi, con gli interventi del professor Becchetti, cercheremo di approfondire questi temi e di capire anche che cosa noi, singolarmente, nel nostro piccolissimo a volte, possiamo fare per cercare di costruire giustizia e pace attraverso una vita, attraverso delle scelte economiche anche più coerenti con la nostra fede. Allora io comincerei a fare prima vediamo un breve video, perché Bergamo TV ha voluto dare un contributo a questa giornata realizzando un video con i ragazzi per darci un'idea del livello di consapevolezza che c'è su questi temi. Ringraziando Bergamo TV possiamo vedere velocemente questo breve video.
Una volta ho letto un articolo nel quale c'era scritto che l'1% della popolazione detiene la ricchezza che hanno la restante 99% di queste persone. Trovo disarmante il fatto che nel 2019 non ci siano soluzioni per aiutarli.
Ci sono stati con troppe possibilità economiche e stati che invece hanno troppe poche, e quindi sembra molto ingiusto questa cosa.
L'economia del nostro mondo secondo me non è giusta, perché ci sono troppe persone che detengono il potere attraverso i soldi e troppe altre che in realtà non hanno niente. Non penso che l'economia del nostro mondo sia giusta, perché le risorse che abbiamo, che ci sono state donate, non sono distribuite in modo uguale e purtroppo vengono anche sprecate. Per me la povertà è la povertà interiore, quando le persone smettono di farsi delle domande, è la mancanza di amore. Secondo me la povertà è una situazione nella quale una persona non riesce a vivere una vita dignitosa, non riesce a vivere quelle piccole cose della vita che per noi sono scontate. Secondo me la povertà può essere intesa in due modi, sia i paesi veramente poveri, ma anche le persone che sono avide, quindi senza amore. Io e i miei soldi li farete di spendere per le cose di cui ho molto bisogno e cerco di spendere il meno possibile in cavolate.
In genere spendo i miei soldi nei beni di prima necessità.
I miei soldi generalmente cerco di tenerli da parte, di risparmiarli, ad esempio per il mio futuro oppure per fare dei viaggi. Spendo i miei soldi per mangiare perché sono golosa.
Grazie a Bergamo TV. Ridò un attimo la parola a Sara, che aggiunge alcuni chiarimenti sulla Carta dei Giovani, prima di passare alle domande.
No, semplicemente mi sono dimenticata di farvi vedere il video che introduce la Carta dei Giovani, quindi lo guardiamo adesso e poi iniziamo le domande. Grazie.
Mai come oggi. Mai come oggi.
Sosteniamo la vita.
Sosteniamo la vita.
Sosteniamo la vita.
Sosteniamo la vita. Accogliamo la vita in ogni sua stagione.
Fragilità.
Diversità.
Uccidere.
Sempre
sbagliato.
Qualunque sia la motivazione. È sempre sbagliato. Mai come oggi.
Promuoviamo la giustizia.
L'ingiustizia alimenta povertà.
Odio.
E guerra.
Ci impegniamo
per un mondo in cui tutti abbiano accesso al
cibo, casa, cure,
scuola,
lavoro
e in cui tutti possano vedere tutelati il diritto alla libertà di religione,
di pensiero
e di espressione. Mai come oggi.
Costruiamo
la pace.
La pace parte da ognuno di noi,
dai nostri gesti concreti,
pronti a chiedere e dare perdono.
Aboliamo dalla nostra vita parole come odio,
nemico,
fedele.
Un mondo in pace conviene a tutti.
Cerchiamo il dialogo, siamo disposti a incontrare donne e uomini di ogni cultura,
religione,
etnia, senza pregiudizi. Mai come oggi.
Mai come oggi. Usiamo la rete come strumento per comunicare
e non diffondere odio e disprezzo.
Puntiamo sul disarmo.
Chiediamo che le armi non siano più costruite perché uccidono.
Sprecano risorse e intelligenze.
Custodiamo la terra. Viviamo con semplicità e sobrietà.
Ci dedichiamo a non sprecare le risorse naturali.
Perché la vita di tutti i popoli possa crescere oggi
e nelle generazioni future.
Mai come oggi. Mai come oggi.
Mettiamo al centro il servizio.
Ci impegniamo a mettere in gioco le nostre potenzialità. Ci impegniamo a vivere con onestà e trasparenza,
a fare di ogni responsabilità un servizio reso alla comunità
e mai uno strumento di potere
fine a se stesso. Scegliamo la bontà.
La bontà è una scelta dell'intelligenza e del cuore.
La bontà
di Dharma, la speranza.
Si fa scoprire che il segreto della felicità
è fare felici gli altri. La bontà è luce che annulla il buio.
Ascoltiamo la coscienza.
Ascoltiamo la coscienza. Solo la coscienza ci rende liberi di valutare ciò che è bene e ciò che è male.
E di scegliere con responsabilità.
Con responsabilità ci rende liberi da dipendenze
e schiavitù.
Capaci di amare.
Mai come oggi.
Risvegliamo la sete di infinito.
Risvegliamo la sete di infinito. Ci impegniamo a ricercare in ogni momento il senso della vita.
E restiamo aperti verso l'infinito che vive in noi.
L'odio non ci fermerà.
Ripartiamo dall'amore.
Professor Becchetti, lei cita spesso come il vero problema di oggi la disuguaglianza, le disuguaglianze. Disuguaglianze non soltanto tra gli stati ma anche all'interno di ogni stato. Da dove vengono e di chi è la colpa?
Intanto un saluto a tutti quanti. Il mondo sta cambiando molto e la cosa più importante che è accaduta è quella che noi chiamiamo la globalizzazione, no? Vuol dire che prima c'era un mercato locale, adesso è un mercato dove c'è tutto il mondo, no? Il mercato del lavoro e del prodotto. Questo vuol dire che i lavoratori sono in concorrenza con i lavoratori di tutto il resto del mondo e sono entrate in contatto persone con salari molto bassi, molto povere, che escono dalla povertà, e persone con salari più alti. È un po' come per dirvi se in Italia gli italiani di oggi fossero in concorrenza con gli italiani del dopoguerra, che sarebbero le persone straniere che vengono dai paesi poveri. Persone più povere con più voglia di uscire dalla povertà e di arrivare, lo vediamo quando vengono da noi. Ma questo sta creando uno sconvolgimento mondiale, perché sta in parte riducendo la diseguaglianza tra noi e questi paesi. La Cina e l'India da tanti anni stanno crescendo molto più dell'Italia e quindi le distanze si riducono. Chi di voi è andato nei paesi che chiamiamo in via di sviluppo sa benissimo che ormai gran parte dei centri di questi paesi sono pieni di grattacieli, di skyline, ok? Dall'altra parte cosa sta succedendo? Il terremoto è arrivato da noi. Da noi la diseguaglianza all'interno dei nostri paesi, ma anche dei loro paesi, sta aumentando, perché oggi il grande fattore che spiega la diseguaglianza, e questo è molto importante per voi, sono le competenze. Ci sono i lavoratori ad alta competenza che si difendono da soli nella globalizzazione, sono delle superstar, si giovano del fatto che il mercato è globale, vendono in tutto il mondo e stanno bene, non hanno bisogno del sindacato. E ci sono i lavoratori a bassa qualifica che vivono sempre di più la concorrenza delle macchine, che magari gli tolgono dei lavori, e la concorrenza dei lavoratori a più poveri e che sono disposti a lavorare a costi più bassi. Quindi la distanza tra le alte competenze che vanno su e le basse competenze che scendono sta aumentando sempre di più. Questa è la causa delle diseguaglianze ed è anche la causa di quella che vediamo. Vediamo che purtroppo tutto questo sta creando anche della rabbia sociale, perché la disuguaglianza produce rabbia sociale. Avete sentito qualche giorno fa la storia di Casal Bruciato, no? Quindi il brutto di questo momento è che alla fine si crea una guerra tra i penultimi e gli ultimi, eh? Proprio perché c'è, quindi uno dei compiti oggi nostri dell'economia è quello, due grandi messaggi vengono fuori da questa storia. Primo, a voi risalite la scala delle competenze, dovete avere un desiderio forte, un pallino, impegnarvi e andare in quella fascia alta, che non vuol dire solo competenze tecnologiche, vuol dire anche competenze relazionali, competenze umane, il lavoro che fa l'arsenale. Dovete avere un pallino, un desiderio. Oggi la cosa più grave per un giovane è non avere un desiderio, perché senza un desiderio non c'è quella forza di impegnarsi per cambiare qualcosa. Molti dei miei colleghi economisti lo sono diventati perché io li portavo a fare dei campi di lavoro negli slum di Nairobi e quando hanno visto quelle cose hanno detto: io voglio studiare l'economia perché voglio risolvere questi problemi. Lì è nata la loro motivazione forte e sono diventati delle persone che hanno fatto strada in questo campo. L'altra storia è che dobbiamo, e questa è la storia della politica, non tutti possono diventare alta competenza, ci sono anche quelli che non ce la fanno, quelli che vanno un po' meno bene, e dobbiamo trovare delle soluzioni per queste persone.
Bene, cominciamo con le domande dei ragazzi, che è poi il cuore di questo incontro. Questi dialoghi in città che sono una delle caratteristiche più belle delle giornate dei giovani. Allora, la prima domanda, secondo la mia scaletta, la deve fare Marta, giusto?
Buongiorno, io sono Marta. La mia domanda è: quando guardiamo la situazione economica attuale, ogni singolo ha l'impressione di essere influente, quindi cosa possiamo fare noi all'interno delle nostre piccole realtà per avere un impatto positivo?
Da soli è vero che contiamo poco, però se ci aggreghiamo contiamo moltissimo, no? Io sto dedicando la mia vita a questo, cioè a cercare di aggregare le persone di buona volontà. Perché qual è il problema? Vi faccio una domanda: chi è il potere forte in economia, secondo voi? Le grandi banche, no? Chi sono? Chi è il vero potere forte nell'economia? Chi è che decide dove va l'economia? Chi me lo dice? sono i miliardi di persone che consumano e che risparmiano. Quindi il potere forte siamo noi, sono i consumatori. Il marketing ci dice, il marketing che lo sa, ci dice quello che dobbiamo fare, no? Si diceva una volta mai più senza, cioè ci dice quali sono i nostri bisogni, di cosa non possiamo fare a meno, eh? Ci vuole far diventare infelici finché non compriamo quella cosa, ok? Ma questo potere ce l'abbiamo noi. Allora il vero problema è che noi non siamo organizzati, noi non siamo capaci di organizzare questo potere per fare che cosa? Quello che io dico sempre, per votare col portafoglio. Oggi in un altro posto, in vari paesi del mondo, si sta facendo un'altra cosa, dovevo stare pure lì, che si chiama Into the Label, ed è una cash mob mondiale che si sta facendo, che vari giovani stanno facendo, stanno andando con una scheda elettorale dove ci sono i simboli delle aziende invece dei simboli, diciamo, dei partiti. Ogni azienda è un partito, l'hanno studiata, beh, ogni azienda è un partito perché quello che fa un'azienda, pensate a una grande multinazionale, sul lavoro, sull'ambiente, è come se fosse un partito politico. Loro li hanno studiati e andranno al supermercato barrando uno di questi simboli, votando per uno di questi partiti azienda e quindi comprando il prodotto di quell'azienda. Okay? Questo è Into the Label. Quindi se tutti noi imparassimo a capire che, faccio un esempio, immaginate di essere tutti i consumatori del mondo, se voi domani votate col portafoglio, cioè premiate quell'azienda che è la più brava nel creare il vostro partito migliore, no? L'azienda più brava a creare valore economico in modo ambientalmente e socialmente sostenibile, da domani i problemi sono risolti. Sul mercato vincono le aziende che danno dignità al lavoro, vincono le aziende che tutelano l'ambiente e fanno bene alla vostra salute. Sta tutto lì il problema. Questa cosa funziona, ma per funzionare non basta che se ne convinca tu che mi hai fatto la domanda, ma si devono convincere più persone. Questo è il famoso problema, poi se no vi dico solo quest'altra cosa, poi se no tutto su una domanda faccio. Sapete la storiella del meccanico, del medico e dell'economista? Chi è che ha più vita facile per risolvere i problemi tra i tre secondo voi? Per chi è più facile? Meccanico. Meccanico, voi gli date la chiave, aggiusta la macchina, deve parlare con qualcuno, no? Fa tutto lui, ok? Il medico già è più difficile, andate dal medico, dice dottore c'ho mal di pancia, il medico bravo, vi fa una bella ricetta, vi dà una medicina, voi tornate a casa, andate su internet, no, questa medicina non mi piace, effettiva, non la prendete, tornate dal medico, dottore c'ho ancora mal di pancia, ma l'hai presa la medicina? No, non l'ho presa. Quindi il medico può avere successo solo se c'è la collaborazione del paziente. Per l'economista o per il politico è ancora più difficile. Quando ci chiedono, ma voi dove eravate quando c'è stata la crisi? Io gli rispondo, tu dove stai? Voi dove stavate? Perché noi possiamo dare delle ricette e il voto col portafoglio, quella cosa che vi ho detto, è una ricetta perfetta. Ma perché quella ricetta funzioni, non basta neanche che ti convinci solo tu, ma si devono convincere un po' di persone, non tantissime, non tutti, un po'.
Bene, seconda domanda per Jacopo.
Buongiorno a tutti. Allora, io le volevo fare questa domanda. Allora, quali sono gli interventi, gli strumenti che lo Stato può fare e dovrebbe usare per rendere l'economia più giusta e sostenibile? La ringrazio.
Qui è un punto importante perché lo Stato, e dobbiamo capirlo anche questo, perché anche persone di buona intenzione vogliono usare gli strumenti del Novecento. Gli strumenti del Novecento non funzionano più. Perché non funzionano più? Perché è cambiato tutto. Lo Stato, immaginate questa cosa, il perimetro in cui lo Stato può giocare, dove ha potere, è quello dei confini nazionali. Le aziende invece si muovono su un campo molto più grande che il mondo. Cioè l'azienda può dire, se tu Stato mi rompi le scatole, io vado a produrre in Romania, in Polonia, in qualunque altro paese, magari bene per quei paesi. Quindi il problema qual è? Che se lo Stato alza troppo la voce, dice qui bisogna pagare il lavoro almeno 2.000 euro al mese, qui bisogna rispettare, se alza troppo i costi delle aziende, aumenta l'incentivo per le aziende ad andare da un'altra parte. Quindi vedete il problema. Quindi lo Stato si ritrova con le armi spuntate. Cosa può fare? Deve capire la stessa logica che ti dicevo prima del voto col portafoglio. Per esempio, è il consumatore che ha il potere oggi, non è né il sindacalista né lo Stato, ma lo Stato è anche consumatore. Voi sapete che il 20% delle cose che si comprano le compra lo Stato? E come le compra? Con gli appalti. Gli appalti. Allora, quando si fa un appalto, lo Stato deve votare col portafoglio, non è possibile fare un appalto al massimo ribasso. Il Papa ha detto che è criminale l'appalto al massimo ribasso. Il massimo ribasso vuol dire premiare col proprio voto lo Stato che deve difendere i cittadini, dove i politici sono rieletti se l'occupazione si riduce, fa la cosa più stupida, che è quella di premiare l'azienda che per fare il prezzo più basso sfrutta il lavoro o non paga le tasse lì, le paga da un'altra parte, elude il fisco. Capite che non ha senso, no? Quindi lo Stato deve votare col portafoglio. Quindi primo punto, appalti, green procurement, social procurement, ok? Altro punto, si chiama ecotasse. L'ecotasse un po' le cominciate a conoscere, no? Il diesel lo tasso di più, l'elettrico, vedete, è sempre la stessa cosa. È lo Stato che premia il voto col portafoglio dei cittadini. Da un incentivo, perché magari il cittadino dice sì, votare col portafoglio però mi costa di più. Allora lo Stato lo aiuta, dice non ti faccio pagare il bollo, ti riduco le tasse sull'acquisto. Quindi lo Stato deve usare lo strumento delle imposte sui consumi. Qualcuno si diceva prima, vogliamo aiutare le famiglie, IVA zero sui pannolini, eppure quella è un'ecotassa, è usare lo stesso sistema. Cioè dobbiamo premiare le aziende migliori, sostenibili ambientalmente e socialmente, la dignità del lavoro, con delle tasse sui consumi più basse. Lì lo Stato il potere ce l'ha, perché dice, vuoi venire a vendere nel mio paese, vuoi partecipare al banchetto? Sono io che decido come tu puoi vendere nel mio paese, altrimenti non vendi in Italia, vendi da un'altra parte. Allora lì il potere ce l'hai. Questo è molto importante, per esempio si può applicare anche al discorso dei rider. Sui rider funziona, no? Il problema dei fattorini digitali, qualcuno di voi va in giro a portare le pizze, magari per arrotondare, i diritti sindacali di chi fa quel lavoro magari non lo fa solo per arrotondare, ma lo fa per tutta la vita, che diventa pesante. Beh, anche lì lo Stato ha potere, la Regione Lazio ha fatto una legge, ha detto, care aziende, volete portare la pizza a domicilio nella Regione Lazio? Beh, le regole sono queste, non lo volete fare? Avanti un altro, ok? Quindi il potere che ha lo Stato è quello di regolare quello che accade sul suo territorio. Deve usare degli strumenti diversi da quelli che usava prima.
Adesso tocca a Benny.
Buongiorno. Allora, oggi la domanda che volevo farle era, oggi esiste un grande pessimismo sulle possibilità lavorative dei ragazzi come noi. È tutto pessimismo giustificato? Davvero cresceremo in un'economia in crisi continua, come sembra essere successo negli anni passati?
Allora, intanto il pessimismo è esagerato. Per esempio ci sono le Cassandre che dicono con l'innovazione tecnologica, con la rivoluzione industriale, con i robot, con l'industria 4.0 finirà il lavoro. Ecco, questa è una grande sciocchezza. Se voi andate a guardare i dati mondiali vi dicono che negli ultimi 15 anni sono stati creati 500 miliardi di posti di lavoro nel mondo, 500 miliardi. Il lavoro c'è, ce n'è tantissimo, in particolare sta finendo, scompare il lavoro dove l'uomo è meno forte della macchina, quindi cose ripetitive, scompaiono sempre lavori noiosi, cioè la macchina ci aiuta a vivere meglio. Cosa ci ha aiutato la macchina nella storia? Ha reso l'aratro meccanico, ci ha sollevato dalla fatica, ci ha sollevato da lavori rutinari. Anche adesso cosa stanno sparendo? Lavori pesanti, faticosi. Quindi noi dobbiamo capire che il lavoro c'è, ma dobbiamo innanzitutto puntare su ciò che siamo più bravi a fare delle macchine. In cosa siamo meglio delle macchine? L'empatia, le relazioni umane, la creatività, dobbiamo quindi puntare, per esempio, i servizi alla persona stanno esplodendo, pensate quanto sono importanti oggi i servizi alla persona, quanta popolazione anziana c'è, provate a dirlo a un fisioterapista, a una badante che il lavoro sta finendo, vi rideranno in faccia, hanno più lavoro loro che chiunque altro, ok? E quel lavoro non lo può fare un robot. Ripeto però qual è il punto, il pessimismo e l'ottimismo non dipende dalle condizioni generali, ma da quello che avete dentro voi. Io sarei pessimista se mi guardassi allo specchio e capissi di non avere un desiderio, di non avere una motivazione forte. Chi ha una motivazione forte, chi ha un ideale, arriva. La vita è lunga, c'è tempo, si arriva. Io quello che dico ai ragazzi, bisogna avere sempre due cose, un orizzonte e una piccozza. L'orizzonte perché dovete avere appunto un traguardo ideale, no? Quel pallino, quel desiderio. La piccozza perché è faticoso. Ma ogni giorno, come quello che si scava nella roccia il percorso, ogni giorno vi dovete scavare il percorso nella roccia, però se fate il vostro lavoro giorno per giorno, arrivate.
La parola adesso a Luca.
Buongiorno, io volevo porle una domanda riguardo a un problema che c'è ultimamente. Allora, ultimamente c'è molto movimento, soprattutto riguardo l'impatto ambientale che hanno le attività economiche e produttive. E secondo lei che sviluppi dovremmo attenderci in questo senso?
Io sono molto più preoccupato. Guardate, il sistema economico funziona così, no? È come una macchina che ha due ruote gonfie e due sgonfie, perché è un sistema che è costruito per realizzare il profitto delle aziende e per realizzare il benessere del consumatore. Se voi ci pensate, su queste due cose siamo fortissimi. Le aziende fanno un sacco di profitti, che non vogliono dire solo soldi alle aziende, vuol dire anche investimenti, innovazione, tecnologia, aumento dell'aspettativa di vita. La vita è aumentata tantissimo. Nel 1860 gli italiani vivevano in media 28 anni, adesso vivono più di 80 anni. Quindi dobbiamo essere grati, bisogna sempre guardare alla realtà, io dico con tre registri: gratitudine, denuncia e speranza. Non ci deve essere, tutti e tre ci devono essere, quindi anche grati per le cose belle che ci sono. Come consumatori siete onnipotenti, no? Cioè io dico che siete tutti, voi siete tutti miliardari, non lo sapete che siete miliardari, eh? Perché siete miliardari? Perché se io dovessi calcolare quello di cui avrei avuto bisogno in termini di soldi, alla mia età, per avere quello che voi avete dentro il cellulare, avrei avuto bisogno di miliardi, avrei dovuto comprare tutti gli LP del mondo, ai tempi miei c'erano gli LP, voi potete ascoltare tutta la musica del mondo, avete tutte le informazioni, avete tutte le mappe, avete tutte le enciclopedie, ok? La musica, i dati, i suoni, e quindi quella è una ricchezza enorme, che vi può anche stordire, ovviamente. La gente può rimbambirsi e stare sempre lì, ok? Quindi il vero potere è staccarsi. Questo però, e queste sono le due ruote gonfie, poi ci sono quelle sgonfie. Siccome l'obiettivo è il massimo profitto e il benessere del consumatore, è chiaro che il lavoro è una riga di costo e l'ambiente pure è un costo. Quindi il problema è ambiente e dignità del lavoro. Però la gomma dell'ambiente si sta gonfiando. Io sono meno pessimista sull'ambiente che sul lavoro. Perché cosa succede? La dignità del lavoro purtroppo non è un business per le aziende, l'ambiente è un business. Oggi l'azienda che ha un vantaggio competitivo sulla sostenibilità ambientale è un'azienda che è proiettata nel futuro. Pensate alle automobili, quali sono le case automobilistiche che stanno andando meglio? Quelle che hanno le macchine ibride, le macchine elettriche, perché il futuro sarà delle macchine ibride. E purtroppo non sono le italiane, non sono neanche le tedesche. La Germania è in crisi, avete sentito in questi giorni, no? Un po' il rallentamento dell'economia tedesca, perché il settore automobilistico, che è importantissimo, tedesco, è più indietro, ok? Stanno vincendo i giapponesi, no? Allora vedete che l'ambiente è un grande fattore di business, eh? Quindi l'ambiente conviene. Oggi pensate nel mondo della finanza, io mi occupo di finanza, la domanda di green bonds, cioè quanta gente vuole investire negli obbligazioni verdi, cioè quei soldi che le aziende raccolgono per fare investimenti nella sostenibilità ambientale, è 5 volte superiore all'offerta. Cioè c'è più gente che vuole investire dei progetti. Quindi stiamo facendo delle cose. È chiaro che però per arrivare, il problema, io dico, è come un surfista con l'onda, no? Dice tu vai veloce, non sai però se arrivi prima tu o se ti travolge l'onda. Noi stiamo camminando veloce, però la nostra trasformazione è abbastanza veloce? Ce la faremo a ridurre i rifiuti, a liberarci della plastica, della carta? Al solito dipende pure da noi, dalle nostre scelte individuali. Le istituzioni ci aiutano, tra 2 anni sarà proibito la plastica monouso in Europa, la plastica usa e getta, dovremmo fare altro, se facciamo prima ancora meglio. Quindi stiamo camminando veloci, è chiaro che dobbiamo riuscire a anche qui accelerare. Per accelerare abbiamo il voto col portafoglio, abbiamo gli incentivi che ci dà lo Stato e abbiamo anche la coscienza pubblica. Vi faccio un esempio, sul fumo a un certo punto abbiamo deciso che il fumo faceva male, giusto? Quindi oggi il fumo è stato abolito, non si può fare nei locali pubblici e nessuno dice niente se lo Stato alza le tasse sul fumo, perché il fumo fa male. Beh, l'inquinamento fa male come il fumo, fa morire la stessa quantità di persone, quindi dobbiamo convincerci che dobbiamo avere macchine ibride elettriche e che dobbiamo alzare le tasse sulle macchine che non sono ibride elettriche, perché sono come le sigarette.
Bene, concludiamo il primo giro di domande con Natasha.
Okay.
Sì, adesso ci sono. Buongiorno, allora la mia domanda riguarda un attimino la situazione attuale. Noi siamo nel XXI secolo e siamo una generazione pienissima di idee, però quando ci viene chiesto di mettersi in gioco o fare le cose in concreto, limitiamo un po' perché non abbiamo abbastanza conoscenze per fare certe cose. E volevo chiedere a lei se esistono dei strumenti concreti per aiutare questi, i giovani che vogliono mettersi in gioco, avendo quelli che hanno nuove idee produttive, lavorative, come che possiamo mettersi in gioco. Grazie.
Guarda, esistono sicuramente, per esempio oggi è molto più facile che in passato raccogliere soldi, diciamo la famosa colletta, no? Prima di internet c'era la colletta, adesso c'è il crowdfunding che è la colletta, è la stessa colletta, ma in rete è più facile. Se voi avete una bella idea, noi abbiamo fatto un progetto con qualche anno fa con mio fratello che si chiama Crowd for Africa, dove facevamo fare ai ragazzi nelle scuole delle stampanti 3D che trasformavano tappi di plastica in protesi per ospedali dell'Africa. Questo progetto, quando ci siamo messi a raccogliere soldi in rete, ha raccolto un sacco di soldi. Quindi oggi il vero problema sono le idee, cioè sviluppare delle buone idee, perché poi se hai delle buone idee, la capacità di raccogliere risorse per quelle idee è molto più facile, perché poi tanti ti possono dare poco, no? Il crowdfunding. Puoi chiedere anche a persone di essere socio del tuo progetto, l'equity, perché il crowdfunding è una colletta a fondo perduto, no? È bella questi siti. Invece l'equity crowdfunding vuol dire che tu chiedi alle persone di investire nella tua azienda, di metterci del capitale. E c'è anche questo canale. Poi ci sono prestiti agevolati, ci sono tanti tipi di interventi. Quindi io direi che ci sono. Quello che c'è anche, che è importante secondo me, è non restare soli. Oggi ci sono anche molte forme che cercano di mettere assieme le persone creative con idee, no? Per esempio l'altra cosa che c'è molto oggi è il co-working, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire, c'è un video molto bello che magari potete guardare su YouTube, si chiama Andrew Johnson, da dove vengono le idee, e lui spiega con una lampadina poi alla fine che ognuno ha un pezzo di un'idea e gli manca l'altro pezzo per completarla, e quell'altro pezzo lo scopre confrontandosi con altre persone creative, innovative. Ecco l'idea dei laboratori. Noi questa cosa la stiamo facendo, l'abbiamo fatta con le settimane sociali della Chiesa Cattolica che abbiamo fatto a Cagliari, stiamo creando in varie città dei laboratori dove i giovani possano confrontarsi e confrontare le loro idee, e col Festival dell'Economia Civile che abbiamo fatto qualche mese fa a Firenze abbiamo fatto precedere questo evento da hackathon. Sapete, gli hackathon, queste regioni, sapete cosa sono? Gli hackathon sono dei concorsi tra giovani che hanno idee, dove i vincitori poi entrano nella selezione nazionale, e chi arriva alla selezione nazionale poi ha la possibilità di entrare in incubatori, eccetera, eccetera. Quindi noi questo percorso, se volete, lo trovate in rete, andate su Next Hackathon, Festival dell'Economia Civile, lo facciamo ogni anno. E devo dire che l'incontro, la sezione più commovente del festival è stata proprio quella con i 10 vincitori, perché è stata bellissima, è stata una scarica di gioventù, idee, innovazione, speranza, ci sono dei progetti bellissimi, e veramente è stata una delle sessioni più belle, insomma.
interrompiamo le domande. La parola a Sara che sta arrivando.
Allora, grazie. A questo momento, in questo momento dell'incontro, vogliamo condividere con voi una cosa che facciamo all'Arsenale tutte le volte che ci incontriamo. È un gesto, si chiama gesto della restituzione. Ecco, tra poco passerà tra le vostre mani un sacchetto. Ecco, questo sacchetto non è solo indice di una raccolta di soldi. Non è mettere l'euro, tra virgolette, parlavamo adesso di soldi da investire e essere a posto con la coscienza, ma è proprio un esame di coscienza che ci facciamo per investire non solo i nostri soldi ma anche le nostre vite. E ecco, quindi l'importanza della restituzione è proprio questa: fare i conti con la nostra coscienza e chiederci, quando abbiamo tra le mani questo sacchetto, io della mia vita che cosa ne sto facendo? Come uso il tempo che ho, i doni che ho, i soldi che ho? Allora, se qualcuno di voi ha dei soldi, può anche metterli dentro, e questi soldi ci aiuteranno per far fronte alle spese di questa giornata e per aiutare tutte le persone che ogni giorno bussano alla porta dell'Arsenale. Però ecco, vi invitiamo a fare questo ragionamento, a cercare di condividere quello che siete con le persone che vi stanno vicino e con il mondo che avete vicino. Ecco, questo è un modo anche per dare un po' voce a chi non ha voce normalmente. Ecco, allora, facendo questo gesto, lo accompagneremo con un video che è stato realizzato all'Arsenale, dal Laboratorio del Suono. Questo video è un po' l'inno della giornata di oggi e in particolare di oggi pomeriggio. Quindi ecco, vi invitiamo a fare questo ragionamento e poi continueremo il nostro incontro. Ecco, grazie.
Sono un ragazzo come tanti altri, con i capelli corti e gli occhi azzurri, un po' impacciato, timido e tremo a parlare. Sono un ragazzo pieno di sogni, la gente non sempre mi legge nel cuore, ma nel mio silenzio c'è sempre una voce che fa da motore. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra e allontana il cielo dalla terra. Camminando sulle strade del mondo, dove ho visto l'odio cancellare la vita, la vita innocente di tanta gente come me. Parole, azioni e silenzi che hanno calpestato la vita di tanti, invece mi fanno perché sia pace, perché ci sia pace. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. E tempo di amare, tempo di piacere, tempo del coraggio, tempo di questo che tu vuoi, senza paura, l'uomo di lato, tempo di piacere, tempo di onesto, cuore di vento più grande, piacere di essere più fragile, per me che tutto piace solo, tempo di pace, tempo di vita, tempo di armonia, tempo di dire che questa terra non è solo casa mia, tempo di fare la vita, la mia vita, questo odio, perché la madre, dove andate, si faccia strano in questo mondo. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. Voglio guerra che allontana il cielo dalla terra.
Segue il gesto tipico del Cernic e della restituzione, noi continuiamo il nostro dialogo. Il professor Becchetti ci ha già dato degli spunti interessantissimi che si aprono un po' anche alla speranza, insomma, no? Perché oggi è tutto un lamentarsi, no? tutto un piagnucolare anche, certamente esistono i problemi, ma esistono anche le soluzioni ed esiste anche la gratitudine per le cose che funzionano, per le cose che abbiamo. È una prospettiva un po' diversa di guardare l'economia e di guardare i problemi del mondo. E allora, continuiamo. Adesso tocca a Nicola, che sei tu. Ah, perfetto.
Buongiorno signor Becchetti. La mia domanda è, cosa, con le nuove tecnologie in giro nelle aziende, quali saranno gli orizzonti nuovi per i nostri ragazzi che andranno a lavorare e come si adatteranno le aziende a queste nuove tecnologie?
È un po' quello che accennavo prima. Innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo dall'idea che il lavoro sparirà. Di lavoro ce ne sarà molto, e perché la tecnologia aumenta sempre la capacità di fare. Però cambierà, il lavoro cambierà, e c'è una società di consulenza che si chiama Gartner che ha usato un'immagine interessante, ha detto: noi nel futuro saremo tutti dei centauri, no? Dice il centauro, ricordate, era quello mezzo uomo e mezzo animale, noi saremo mezzo uomo e mezza macchina, siamo già dei centauri, perché siamo un'interazione tra uomo e macchina, no? Voi siete un'interazione col vostro cellulare, cioè voi avete le doti della persona, quindi la creatività, l'empatia, che si innestano sulla potenza e sulla forza degli strumenti che avete a disposizione per vivere. Quindi questa capacità di integrazione tra uomo e macchina è sempre più importante, questo dialogo, questa integrazione. Quello che succederà, e qui è molto importante, lo dicevamo anche prima, voi dovete farvi sempre questa domanda: in cosa io sono meglio di una macchina? Quindi non devo andare a scegliere un'attività ripetitiva, quello ci penserà la macchina. Nella catena di montaggio non c'è più quello che avvita il bullone, perché magari lo fa una macchina, ma c'è, quindi non c'è più la tuta blu, ma c'è il camice bianco, c'è una persona che ha delle competenze tecniche e che deve sapere far funzionare quelle macchine, deve sorvegliarle, deve monitorarle. Sapete che ci sono in giro per l'Italia degli istituti non universitari, ma non università, istituti tecnici universitari, GTS, io ne ho visitati vari, ce n'è uno bellissimo a Foligno dove sono tanti ragazzi come voi che sono dei tecnici, quasi degli ingegneri, che lavorano in laboratori con robot, con macchine, e quindi imparano a usare le stampanti 3D e imparano a usare, a capire come funziona una catena di montaggio automatizzata, no? E quindi il mondo del futuro è un po' questo, quindi ripeto, poi ci sono degli spazi dove noi saremo sempre importanti, soprattutto diventerà ancora più importante la creatività e la gestione, questo è bello per noi, no? Perché non è vero, uno pensa che la società diventa sempre più tecnologica, devi imparare il basic, devi diventare un programmatore di computer, quelli ci saranno, ma saranno pochi. La vera cosa importante è i contenuti. Pensate anche a internet, oggi siamo tutti fotografi, giusto? Siamo tutti poeti, siamo tutti gente che posta. Quindi la rete cosa ci ha fatto? Ha stimolato le nostre capacità artistiche in realtà, le nostre capacità comunicative, le nostre capacità creative. Non siamo tutti ingegneri, quindi vuol dire ci vogliono quelli, ma in realtà ci sarà uno spazio molto importante per la parte creativa.
Ok, la settima domanda ad Andrea.
Buongiorno, sono Laura e la mia domanda è come si sta evolvendo l'immigrazione e qual è il bilancio tra migrazioni economiche legate ai conflitti
e legate a crisi bancarie, ambientali.
E oggi mentre venivo da voi, stavo in aereo, ho letto un post veramente drammatico di un dottore che è Bartolo, si chiama, che sta a Lampedusa e che ha fatto una testimonianza in un congresso impressionante di quello che ha visto quando arrivavano i barconi, eccetera. Ecco, qui si sta veramente consumando una tragedia ai nostri tempi. Innanzitutto capiamo perché le persone si muovono. Le persone si muovono per quando esiste un differenziale di felicità. Noi siamo studiosi di felicità, no, dell'economia civile. Pensate che la CIA ha creato un grandissimo database, che oggi siamo tutti, che misura la felicità delle persone. E perché l'ha creato? Per predire i flussi migratori. Le persone si spostano quando la felicità, il senso della vita, la soddisfazione di vita nel posto in cui vivono è molto più bassa di quella che si aspettano nel paese in cui vogliono andare. Pensate alla Siria, prima nessuno veniva dalla Siria in Italia. Quando in Siria c'è stata la guerra civile, la qualità della vita in Siria è calata talmente tanto che ha messo le persone in moto. E questa differenza deve essere molto forte, perché sappiamo tutto quello che succede a chi si mette in viaggio, no? I rischi che corre, soprattutto se passa per la Libia, eccetera. Quindi deve essere veramente una differenza enorme. Quando questa differenza enorme non c'è, la gente non si sposta. Okay? Quindi quali sono queste differenze? Guerre, differenze economiche molto forti, ma anche crisi ambientali. Oggi sappiamo che diciamo tre quarti dei migranti che vengono dalla zona del Sahel, sono degli studi scientifici recenti, sono migranti ambientali, migrano dopo che c'è stato uno shock ambientale. Vi faccio un esempio: un po' di tempo fa, vi ricordate, ci si preoccupa noi per il livello del Po, ci si preoccupava per il livello del lago di Bracciano. Beh, il lago Chad, che è un lago enorme su cui vivono decine di milioni di persone, è un lago che ha perso il 90% della sua acqua nel giro degli ultimi decenni. E quindi tutte le persone che stanno lì hanno perso la loro ragione di vita, le risorse, quindi il rapporto tra nella zona del Sahel, perché qual è la zona dei conflitti, la zona più calda del mondo, no? È quella fascia che sta sopra il Sahara, è la fascia subtropicale. E perché quella è la zona più calda del mondo? Perché quella è la zona dove il rapporto tra massa della popolazione e risorse disponibili è più difficile. Quindi vedete quanto l'ambiente pure conta, no? Ora, detto questo, poi c'è un'altra questione, e qui è la grande mistificazione dei nostri tempi. Ci sono delle invasioni, gli stranieri ci riducono la nostra fetta di torta. Ecco, questa è una grande follia creata dalla comunicazione in questi tempi. Tutti i paesi del mondo si sono sviluppati grazie alle migrazioni. Io quando ero ragazzo e studiavo gli Stati Uniti, mi ricordavo che c'era questa parola, il melting pot. Vi ricordate cos'era il melting pot? Gli Stati Uniti sono diventati grandi, un grande paese, perché si sono arricchiti delle energie di chi veniva. Prima sono arrivati gli irlandesi, poi sono arrivati gli italiani, poi sono arrivati i cinesi, i messicani, eccetera. Quello ha fatto grande quel paese. Noi che siamo un paese che stiamo perdendo 400.000 persone all'anno, tra morti e nati, un paese che sta invecchiando, un paese dove le aree interne, i paesi si stanno spopolando, ci permettiamo di dire a quelle persone che vengono di non farle venire. Questa è una cosa, secondo me, gravissima che sta facendo l'Europa, una cosa di cui ci chiederanno ragione un giorno, non dico come i lager nazisti, ma quasi. Cioè, siamo testimoni in una fase storica di una gravissima ingiustizia, che è anche una stupidità economica, è una sciocchezza economica, perché la nostra economia funziona molto meglio quando arriva gente giovane, quando arriva gente piena di energie, quando arriva gente che vuole risalire la scala sociale.
Allora, adesso la parola a Giulia.
Allora, la mia domanda è: qual è il ruolo dei mercati emergenti nell'economia globale, e poi anche quali sono gli strumenti che servono o servirebbero a ridurre, combattere comunque il fenomeno, lo scandalo di un mondo dove ci sono persone che muoiono di fame mentre altre tantissime persone che invece sprecano?
Intanto la cosa importante, vi ricordate, se qualcuno di voi è andato all'Expo all'ingresso dell'Expo c'era questi padiglione, no, il paradosso dello spreco, e vi raccontava tutta la storia. E mi spiegava una cosa, vi diceva, guardate che oggi quello che noi sprechiamo, che noi buttiamo, è due volte superiore a quello che ci vorrebbe per eliminare la fame. Quindi pensate che problema enorme che c'è di gestione, no? Di logistica, perché è poi un problema logistico quello dello spreco. È un problema. Allora, come si può risolvere questo problema? Beh, ci sono tante cose. In Italia, per esempio, ci sono tante buone pratiche interessanti. L'Italia a un certo punto ha fatto una cosa interessante, ha fatto, la chiamano la legge del buon samaritano, cioè ha detto ai ristoranti, ai supermercati, quando avete qualcosa che magari è in scadenza, non è più proprio, diciamo, da mettere in prima vetrina, ma ancora buona, e la trasmettete a chi ha bisogno, la date alla Caritas, eccetera, eccetera, avete diritto a delle agevolazioni fiscali, vi do delle agevolazioni, vi aiuto, vi incentivo a fare questo. E tra i famosi progetti che vi raccontavo, che stiamo seguendo, dei giovani, negli hackathon, eccetera, uno che mi piace moltissimo si chiama Emporio della Solidarietà. Gli Empori della Solidarietà, in particolare io seguo quello di Taranto, stanno nascendo in varie città. Gli Empori cosa fanno? Vanno nei supermercati, vanno, e prendono questa merce che non è una merce avariata, è una merce che però non puoi vendere, perché magari la scatola è un po' rovinata, perché magari sta per scadere, eccetera, eccetera, la mettono in questi empori e poi ci sono persone che hanno bisogno, che hanno una tessera, ma qui c'è un altro aspetto interessante. Parlavamo prima della restituzione, che io chiamerei anche reciprocità. La vita è dignitosa quando c'è reciprocità. Quando tu ricevi qualcosa, devi dare qualcosa in cambio, altrimenti non sei un uomo, sei un terminale di un'elemosina, ok? E quindi cosa fanno questi dell'Emporio di Solidarietà alle persone? Dicono, bene, tu hai la tessera, avrai queste cose, ma ci devi dare delle ore di lavoro. Quindi sono gli stessi beneficiari di questi prodotti che donano, beh, danno in cambio delle ore di lavoro e quindi danno una mano alla gestione dell'attività, ok? Quindi questo, ci sono tante cose micro molto interessanti, quindi abbiamo tutto per risolvere questo problema. Fermo restando che, voglio dire, la fame non c'è quando un'economia è gestita bene, quando non c'è una guerra, quando la politica funziona, non c'è nessun motivo perché le persone debbano avere fame, non esiste un problema di scarsità, esiste solo un problema di cattivo funzionamento dell'economia, della politica, oppure di conflitto sociale.
Una domanda di Gloria.
Buongiorno, allora io volevo chiederle una cosa riguardo l'economia umana. Umana. Allora, ultimamente si dice che per rendere appunto l'economia più umana è necessario rimettere al centro l'individuo, la persona. Ma cosa significa nel concreto questo?
Se mettere al centro la persona vuol dire, come vi ho detto, oggi purtroppo l'economia non è costruita in quel modo, perché come vi ho detto mette al centro il profitto e il consumatore. Il consumatore è un pezzo della persona, è un pezzo di noi, quello miliardario, ok? Poi c'è l'altro pezzo di noi che è il lavoratore, che è precario, quindi noi siamo consumatori miliardari e lavoratori precari. E quindi rimettere al centro la persona vuol dire riequilibrare questa macchina, rigonfiare la gomma della dignità del lavoro, eh? Questo è il punto fondamentale. E come si fa? Beh, è quello che dicevo prima, cioè bisogna ridare forza al lavoratore. Quando, prima della globalizzazione, i sindacati erano molto forti, se un sindacato faceva lo sciopero davanti ai cancelli della Fiat, la Fiat poi doveva alzare i salari. Oggi non è più così, abbiamo detto, perché l'azienda, se i lavoratori rompono le scatole, per così dire, se ne va. Se sapete che vi dico, eh? Anzi, i lavoratori devono tirare sempre più la cinghia per evitare che l'azienda parta e vada a lavorare in un altro paese. Allora il punto qual è? Come facciamo ad aiutare a rimettere la persona al centro, aiutare la dignità della persona? Qual è il potere, la leva che ce lo può far fare? E torno al mio discorso iniziale. L'unico, il vero potere che noi abbiamo è quello del consumo e del risparmio, non solo del consumo e del risparmio, diciamo, abbiamo anche il potere del voto politico e il potere del voto della comunicazione, come usiamo i social. Allora, noi ci piace ovviamente i social, mettiamo le foto degli amici, eccetera, ma i social sono un'arma di battaglia, sono un'arma di battaglia che adesso paradossalmente hanno imparato a usare prima diciamo, quelli un po' più cattivi di quelli più buoni, e questo è un problema enorme. Siamo nel mondo, lo sapete, no? Delle fake news, della... Oggi il vero problema qual è? È la mancata discesa in campo delle persone, tra virgolette, per bene. La cosa peggiore che io sento è quando la gente mi dice, veramente strozzerei uno che mi dice così, metaforicamente, tanto sono tutti uguali. Ecco, chi dice tanto sono tutti uguali è veramente un alibi alla sua pigrizia. A scuola eravate tutti uguali? Pigliavate tutti lo stesso voto? No, uno piglia di più, uno piglia... Non sono mai tutti uguali. I partiti non sono tutti uguali, i politici non sono tutti uguali, le imprese non sono tutti uguali, ecco perché oggi i ragazzi vanno into the labor, ok? Quindi noi abbiamo il dovere di informarci, di conoscere, di capire e di votare. Votare politicamente, votare col portafoglio, votare nella comunicazione, sostenendo le nostre idee. Perché altrimenti cosa succede? Il mondo diciamo, va dove dice lui. E oggi attenzione, che sta succedendo nel nostro paese, ve ne siete accorti? Stanno cambiando il significato delle parole. Questo sta succedendo perché una certa comunicazione fino a un po' di tempo fa ha fatto quello che ha voluto. E noi eravamo assenti, adesso sta un po' cambiando. Buono è diventato buonista, vi siete accorti? Attenzione, siete buonisti, noi siamo tutti buonisti qui, quindi siamo gente cattiva, ok? La solidarietà, l'accoglienza, pure quella è diventata un vizio, un difetto. La cooperazione non ne parliamo, se uno parla di cooperazione, la cooperazione è guai. E qual è la tattica? È sempre la stessa. C'è un cesto con le mele, c'è una mela marcia, le mele marce ci sono sempre in tutto, si guarda la mela marcia per buttare il cesto con le mele sane. Quindi cooperazione cattiva, mafiosa, buono e buonismo, accoglienza e solidarietà. Questa guerra noi non la possiamo perdere, bisogna scendere in campo, bisogna militare, bisogna starci, bisogna parlare, bisogna andare in piazza. Quindi io sono molto contento che i giovani hanno cominciato a scendere in piazza con la storia dell'ambiente, perché è chiaro, l'ambiente è il futuro, cioè, è già il presente, ma il futuro ancora di più, e quindi voi giustamente dite, noi il nostro futuro ce lo vogliamo riconquistare, ok? Però guardate, oggi viviamo una stagione dove non possiamo dire è tutto uguale, dobbiamo veramente militare. Io sono un appassionato di social, di Twitter, di Facebook, c'è qualcuno nel nostro mondo che dice ma i social, cioè non si vuole sporcare le mani, no? Dice i social, è vero, hanno un sacco di difetti, è meglio incontrarci faccia a faccia, ma se domani vogliamo restare in contatto, come restiamo in contatto? Noi ci possiamo incontrare di nuovo, abbiamo bisogno dei social, È vero che i social stimolano l'aggressività, è vero, però se noi diciamo questo campo, quando si giocavano piccoli, ragazzi, questo campo da gioco non ci piace, non vogliamo fare la partita, ci portiamo il pallone, non ce lo possiamo portare via, la partita è già iniziata e hanno già fatto 3 gol gli altri, quindi o noi giochiamo o se no la partita finisce male.
Una domanda a Federico.
Sì, allora si è parlato di crisi e di banche e pare che negli ultimi tempi sia sorto un forte scetticismo nei confronti di quello che può essere il sistema finanziario in generale, alimentato in parte anche dalla politica. Secondo lei questo scetticismo potrebbe portare a maggiori differenze ancora di più di quelle che ci sono adesso tra quelli che possono essere considerati i ricchi e i poveri, per renderla semplice?
Il problema è sempre dal fatto che noi non usiamo gli strumenti che possiamo usare per cambiare, cioè guardate, la banca e la finanza, la mia esperienza, io sono stato presidente del comitato etico di Banca Popolare Etica, che è una banca che vuol fare cose diverse, adesso del fondo di investimento, io diciamo vivo la realtà di un'istituzione finanziaria che può fare delle cose bellissime, cioè noi la finanza è come il genio della lampada, è uno strumento potentissimo che noi abbiamo per cambiare le cose, ma la finanza da cosa dipende? Dipende da dove noi mettiamo i soldi in banca, dipende in cosa investiamo, Questa è la finanza. Per fortuna si è svegliata pure la Chiesa adesso. Sapete, io sono 20 anni che vado a fare gli incontri con gli economi degli istituti religiosi, no? Ed era gente, ragazzi, a dirgli, oh, ma insomma, voi ci avete il momento ideale, mettete i soldi nelle aziende più sostenibili, nei fondi etici, no? Finalmente è arrivato il Papa, è andato giù duro, ha fatto la Laudato Si, ha detto che bisogna investire in un certo modo. Adesso sta uscendo un documento, esce in questi giorni, dove si spiega in che modo la Chiesa, gli organismi a momento ideale devono investire, coerentemente con i loro ideali, no? Cioè, se tu sostieni la pace non puoi mettere i soldi in un'azienda che produce le armi, cioè non c'ha senso. È come se tu asciughi con lo straccio e poi apri il rubinetto sopra dove c'è la perdita, no? Cioè non ha nessun senso. Allora, ripeto, gli strumenti sono spettacolari, sono strumenti efficaci. Noi 20 anni fa abbiamo cominciato a dire, appunto, no, 17 anni fa, abbiamo fondato questa etica SGR che diceva, oh, dateci risparmi, noi investiamo in borsa, ma le investiamo solo in quelle società che sono al di sopra di una certa soglia di sostenibilità ambientale e sociale, in quelle migliori, premiamo i migliori col nostro voto col portafoglio. Sapete cosa è successo? Che le cose sono andate molto bene, che noi siamo cresciuti, che noi abbiamo capito prima degli altri che ci sarebbe stata la rivoluzione ambientale e quindi abbiamo puntato sulle aziende giuste, e oggi stanno venendo tutti dietro. Sapete cosa dice il più grande investitore del mondo, che si chiama Larry Fink, che ha fondato il fondo BlackRock? BlackRock l'avete sentito nominare. BlackRock gestisce 6.300 miliardi di risparmi, noi a DFGR 3 miliardi e 7, siamo piccolini. E cosa ha detto BlackRock? Ha scritto una lettera a tutti i grandi multinazionali nel 2018, si chiama A Sense of Purpose, caricatevela, e lui dice, lui non è Babbo Natale, non lo fa per motivi altruistici, però dice, care aziende, se voi non sarete ambientalmente e socialmente sostenibili, gli stakeholder, i cittadini, vi staccheranno la spina. Pensate se voi 10 anni fa dovevate investire, l'aveste messo i soldi sull'ILVA? E se li mettevate avevate sbagliato, perché l'ILVA poi è fallita perché non ha tenuto conto della sostenibilità ambientale. Quindi lui, Larry Fink, dice, se voi non siete ambientalmente e socialmente sostenibili, io che devo difendere i risparmi di quelli che me li hanno affidati e che gli servono per mandare i figli a scuola, gli servono per la salute, eccetera, eccetera, io non metterò i soldi nelle vostre aziende. Quindi Larry Fink dichiara che comincia a votare col portafoglio pure lui, non per altruismo, ma per evitare un rischio. Ecco il futuro della finanza, ma quel futuro della finanza dobbiamo costruire noi, dobbiamo essere noi intelligenti, ok? Quindi quando la gente mi dice, ah, ma la finanza è cattiva, io gli dico, ma tu i soldi dove li metti? Comincia a votare, vota per il migliore. Guardate che ci sono delle storie bellissime. Questo è anche bello, no? Vedere quanto, e più noi votiamo, e più le aziende cambieranno. Vi faccio un altro esempio. Sapete che adesso una delle aziende più impegnate sulla mobilità elettrica, qual è? È l'Enel, no? Beh, l'Enel, gli conviene all'Enel che mettiamo tutte le colonnine, le mani, e quindi va bene, per fortuna. Beh, sapete chi sono i proprietari dell'Enel? Il 30% del capitale dell'Enel ce l'hanno i fondi ECI, ce l'abbiamo noi, quelli come noi. E cosa gli diciamo all'Enel? Gli diciamo, investi nell'elettrico, altrimenti noi i soldi li togliamo, ok? Vedete il voto col portafoglio come funziona. Quindi chi comanda nell'economia? Noi. Ma dobbiamo imparare a usare il potere che abbiamo. Come facciamo a imparare a usare il potere che abbiamo? I nostri piccoli gesti che ci daranno una soddisfazione e sono sempre belli. Io quando mi sono sposato ho fatto la lista di nozze ecosolidale, mo c'ho tutte le tazzine dentro casa e sono contento perché quella roba è servita anche ad altro, ok? Quindi i nostri gesti che ci danno sempre una soddisfazione, ma dobbiamo fare qualcosa di più, dobbiamo essere più ambiziosi, dobbiamo avere la capacità di aggregare. Oggi dico sempre, nel nostro paese cosa manca? Faccio la checklist, no? Sapete la checklist? Dico, ispirazioni ideali, ce l'abbiamo, abbiamo una storia qui, preti, santi, gente che ha detto e ha fatto cose favolose. Però non facciamo solo i convegni per dire cosa hanno detto e cosa hanno fatto, ok? Quindi questo ce l'abbiamo, ok? Buone pratiche ce ne abbiamo, ne abbiamo trovate 400 quando abbiamo fatto le settimane sociali, ma le potrei raccontare una a una. Ci abbiamo tantissime buone pratiche, piccole. progetti per cambiare il mondo ce l'abbiamo? Progetti politici, ricette? Avete visto quanti ve ne ho dette? Ve ne potrei dire altre 10. Funzionano, ci sono. Queste tre cose ce l'abbiamo. Cosa manca? Comunicazione. Stiamo perdendo la battaglia della comunicazione, attenzione. Comunicazione. Dobbiamo far vincere queste idee. Non deve vincere buono uguale buonista. Ultimo punto, politica. Se la comunicazione funziona, guardate che i politici sono schiavi della comunicazione. Se domani il 70% degli italiani dice che bisogna aprire i porti, il giorno dopo il ministro dell'interno, che sapete chi è, apre i porti. Perché lui risponde agli italiani. Quindi è lì comunicazione e politica. Allora è lì che noi dobbiamo lavorare. Quindi è bella questa, il Sermi che ha fatto una cosa eccezionale, ha messo assieme 8.000 di voi per darvi, vi ha aggregato su delle cose belle, no? Ora, questa sensibilità, e questa è la cosa che io dico a quelli di Friday for Future, eccetera, questa sensibilità deve trasformarsi in energia comunicativa e politica, altrimenti è inutile essere andati in piazza. O si trasforma in energia e produce dei risultati, o altrimenti, ma io sono sicuro che lo farà.
Manca Andrea su questo palco, che io avevo segnato in scaletta, ma la domanda di Andrea la faccio io, perché è legata anche un po' all'attualità. Tra 15 giorni si vota per il Parlamento europeo, come sapete. Ecco, qual è il ruolo dell'Europa in tutto questo discorso che abbiamo fatto? Quale può essere il ruolo dell'Europa?
Allora, qui è un tema difficile. L'Europa è nata come un grandissimo progetto dopo la guerra, ve lo ricordate, l'avete studiato, per evitare che paesi che si sono combattuti per anni nella prima e seconda guerra mondiale continuassero a scannarsi. Quindi è stato un grande progetto di pace quello dell'Europa, è un grande progetto di pace. Poi purtroppo in questo tentativo di mettersi assieme ci si è fermati un po' in mezzo al guado, adesso siamo fermi in mezzo al guado. Perché abbiamo fatto l'unione monetaria, quindi abbiamo abbandonato la sponda dove ognuno aveva la sua moneta e non siamo arrivati all'altra sponda che era quella dell'unità politica, siamo rimasti un po' a metà e non riusciamo ad andare né avanti né indietro, ok? Pericolosissimo andare indietro, io ho scritto un libro che si chiama Neuroscettici, dove me la prendo con quelli che vogliono uscire dall'euro o dall'Europa. Perché me la prendo? Perché il problema dell'Italia non è né l'euro né l'Europa. Guardate, noi siamo in una classe, immaginate, in una classe di 27, no? 27 paesi europei. Quando escono i dati, sono usciti adesso i dati delle previsioni di crescita 2019, avete visto quelle bandierine, dove siamo noi? Ultimi. Siamo gli ultimi della classe. Allora noi ce la possiamo prendere col professore, cioè professore Commissione Europea, è all'antica, non ha capito che deve fare le cose, è vero, deve fare più investimenti, Ma ci vogliamo fare la domanda del perché, nonostante il professore sia così, noi siamo gli ultimi della classe? Com'è che ci batte pure la Spagna, il Portogallo, adesso pure la Grecia fa meglio di noi? Com'è possibile? Allora, prima di prendersela col professore, vogliamo cercare di migliorare un po' oppure no? No? Quindi questo è il punto fondamentale. E il punto il più importante è proprio questo, che l'antieuropeismo, secondo me, è l'alibi che l'italiano ha, purtroppo, per evitare di superare i propri difetti. Noi cerchiamo sempre alibi, è colpa sempre di qualcun altro, è colpa dell'euro, è colpa dell'Europa, è colpa dei migranti, non so di chi altro è colpa. Cerchiamo di concentrarci sui nostri problemi. Noi abbiamo tre piaghe che sarebbero tre potenzialità enormi, 300 miliardi, 100 miliardi di azzardo, gli italiani buttano 100 miliardi in azzardo all'anno. Sapete che vuol dire far comprare con un euro di gratta e vinci o mettere un euro in una slot machine? Vuol dire comprare un titolo che rende il meno 40%. Voi sareste così intelligenti da andare in banca e chiedere un titolo che rende il meno 40%? Nessuno. Eppure la gente ci butta 100 miliardi. Sapete quanti soldi l'Europa ha messo per fare il piano Juncker, che è quello che serve per rilanciare gli investimenti? Ha messo 43 miliardi di garanzia che hanno finanziato 600 miliardi di progetti. Pensate quanto 100 miliardi di garanzia, quanto faremo? Cioè, cambieremo l'Italia, eh? ovviamente non si può fare perché non puoi costringere quello che gioca d'azzardo. Primo. Secondo punto, 110 miliardi di evasione fiscale. Li potremmo usare per pagare meno, pagare tutti, no? Abbassare le tasse a tutti ma pagarle tutti quanti. E ci sono ovviamente. Il Portogallo, proprio per parlare, ha cominciato a fare così, ha messo delle regole più severe, fattura elettronica, consente alle persone di detrarre, no? Con lo scontrino, di detrarre le spese, ci hanno messo pure la lotteria alla fine, chi vince c'ha lo scontrino, e sta recuperando parecchio, noi no. 100 miliardi di investimenti, terza cosa, 100 miliardi di investimenti pubblici finanziati e non cantierati. Sapete che il capo dei costruttori voleva incatenarsi davanti a un cantiere, fare un mob, sono disperati. 100 miliardi, quindi non è, la cosa non è, ma l'Europa non ci dà i soldi. No, i soldi ce l'ha dati ma noi non li spendiamo, non li sappiamo spendere, perché ci sono 40 controllori, 30 centri decisionali, perché c'è la corruzione, perché la giustizia è lentissima, perché nessuno si prende la responsabilità di firmare. Questi sono i problemi dell'Italia. Allora lasciamo perdere l'euro, lasciamo perdere queste sciocchezze, che sarebbe un disastro tirarci fuori, adesso non mi sto a spiegare di tutto quello che succederebbe, di fatto ci sarebbe il fallimento del paese. Cerchiamo di migliorare quello che possiamo e cerchiamo di andare avanti nella classe.
Bene, a questo punto abbiamo esaurito le domande e però ridiamo la parola ai ragazzi che sono sul palco, a nome un po' di tutti gli altri, per chiedere loro, per chiederci anche con loro che cosa abbiamo scoperto oggi da questo dialogo con il professor Pecchetti. Io credo che gli stimoli ne siano venuti tantissimi, si è venuta veramente una apertura diversa su questi problemi, siano venute anche segni di speranza, sia venuta anche una concretezza che alle volte sfugge, alle volte noi ragioniamo per titoli di giornali, ecco invece occorre andare a fondo delle questioni e capirci di più. Credo che sia stata veramente una lezione vivace, interessante e utile. E allora ricominciamo dai ragazzi e chiediamo loro che cosa portano a casa da questo dialogo. Ma dove cominciamo? Da Federico?
Allora, sicuramente mi ha stupito il sentir parlare di competenze e il fatto di dover migliorare, di non essere più quello per cui alla fine si sente che dobbiamo studiare, nel senso arrivare a fare un lavoro, cioè finisci, fai l'università, prendi un lavoro e fai quello per tutta la vita. È stato illuminante capire che alla fine dobbiamo metterci in gioco e non cercare di sederci su quello che alla fine pensiamo sarà il nostro lavoro per sempre.
Allora, io oggi ho capito che l'economia è una cosa che riguarda tutti noi. Scusate, no, adesso era il filo qui. Allora, l'incontro mi è piaciuto davvero molto, mi ha aperto la mente, davvero. Sono sempre stata un po' distaccata dall'economia in generale, perché non mi sono mai sentita particolarmente interessata. Invece con questo incontro, questo suo intervento, mi ha davvero aperto la mente completamente. Ho imparato che l'economia è una cosa che ci riguarda tutti, che non riguarda solo chi la studia, chi è specializzato in questa materia, e ho capito che siamo noi appunto ad avere il potere di manipolare, di cambiare, di fare la differenza. Quindi nel nostro piccolo possiamo fare la differenza e siamo chiamati a farlo.
A me ha colpito molto perché ho avuto la conferma di quello che già l'esperienza anche in Arsenale, al CERMIG, mi aveva insegnato, cioè che per raggiungere un obiettivo è importante non essere da soli ma essere in tanti, quindi aggregare persone con idee e soprattutto anche persone formate, perché per fare le cose bene, per fare il bene non si può improvvisare.
A me tutti i concetti di cui abbiamo parlato mi sono piaciuti molto e questa è anche la mia prima esperienza, quindi mi ha colpito molto e il fatto anche per l'appunto di unirci, cioè per fare per l'appunto del bene, è importante anche scendere in piazza, cioè protestare, dire le nostre idee, quello che pensiamo e non farci sottomettere dalle autorità specialmente. E vorrei lasciarvi con questa citazione che diceva Maria Teresa di Calcutta, che bisogna, l'importante non è vivere le cose con grande amore, ma vivere le piccole cose con grande amore, quindi partire dal micro per poi andare al macro, quindi partire dai gesti, tutto qua.
La cosa che a me ha colpito tanto sono state che il vero problema dell'Italia sono le idee. E quando mi viene da pensare alle idee che si fanno nel piccolo, ma che poi alla fine falliscono per mancanza di cooperazione, mi fa pensare a quel discorso che ha detto Martin Luther King, ovvero cerca di essere sempre il meglio di te, qualcosa del genere, se non me la ricordo, e è veramente una cosa che serve per l'Italia e per l'Europa per andare avanti.
E facciamo un applauso a questi ragazzi perché... anche si vede che hanno partecipato, insomma, che hanno capito e che hanno pensato, che è la cosa più importante. Ok, andiamo avanti già.
Adesso intervistiamo pure qualcuno al campione dal pubblico, non vi credete.
Allora, la cosa che mi ha colpito molto, ci ha detto ok, adesso sì, va bene. La cosa che mi ha colpito molto, ma molto in profondità, che porterò per sempre nella vita del professore, era non dire mai che sono tutti uguali. Dicendo questo, delle volte ci togliamo dalla responsabilità che ognuno ce l'abbiamo come individuo, come cittadino del mondo, non solo del paese, del quartiere, ma del mondo. Abbiamo una grande responsabilità e dire ma tanto non cambierà niente, è questo che dobbiamo superare e andare avanti con le nostre piccole cose che facciamo tutti i giorni, renderci conto quanto sono importanti. In 10 domande che abbiamo fatto tutti quanti, la cosa che è emersa di più è l'importanza dell'individuo, delle nostre scelte. È molto importante esserne consapevoli ogni giorno, bisogna ricordarsi sempre. Grazie.
Allora, quello che a me ha colpito è un po' qualcosa in cui io mi ritrovo anche, il fatto comunque, quando dicevate di avere un desiderio, di credere, di essere ambiziosi, di puntare più in alto possibile, e diciamo che questo mi ha colpito anche il fatto comunque che, quando, come lei ha detto prima, non tutti riescono ad arrivare in alto e che bisogna comunque collaborare. Adesso io sto provando ad arrivare più in alto possibile, ho questa ambizione, però diciamo che se dovessi riuscire ad arrivare in alto possibile, devo anche pensare appunto a quelli che sono, diciamo, che sono arrivati più in basso, perché magari non sono riusciti ad arrivare così in alto, e appunto rifacendomi alla storia, quella del medico, dell'economista e del meccanico, che comunque tutti serviamo, perché anche il capo magari rappresenta tutta l'azienda, ma se non ci fossero i suoi dipendenti non riesce comunque a arrivare a nulla, perché lui rappresenta comunque tutti, quindi per questo la ringrazio per quello che ha detto.
Allora, io prima di tutto
Allora, io volevo ringraziarla perché gli abbiamo posto delle domande. Scusate, ma sentite? Ok, allora, volevo ringraziarla perché noi vi abbiamo posto delle domande che esponevano degli aspetti pessimistici, no, della nostra società, e a me ha colpito molto che il pessimismo, a proposito, gli aspetti negativi che ci sono, evidentemente, lei è riuscita sì a sottolinearli, perché effettivamente ci sono, ma anche a trovare qualcosa di positivo, che non è una cosa così scontata, perché è vero, a volte ci sono persone magari troppo ottimiste, mentre lei lo è, ma giusto, nel senso che fa vedere cosa c'è di negativo, però crede anche che si può fare qualcosa, e la ringrazio perché mi ha aiutato.
Allora, anche io la ringrazio per l'intervento di oggi e in particolare quello che mi porto a casa praticamente è che noi in questo periodo siamo praticamente dei testimoni di una grande ingiustizia che sta avvenendo, il fenomeno dell'immigrazione, che i posteri un giorno verranno a chiedere a noi, quindi i posteri, i nostri figli, i nostri nipoti ci chiederanno conto di questa cosa. E come appunto come diceva lei, i buoni non stanno scendendo, comunque stanno scendendo in campo, ma forse è troppo tardi, la partita la stiamo perdendo su questo campo. E quindi appunto l'indifferenza dei buoni, tra virgolette. Un altro concetto semplice è, per i giovani come me, quindi tutti questi di questa sala, la vita è lunga, quindi bisogna avere orizzonte e piccozza, sacrificio e impegno, poi si riesce ad arrivare comunque all'obiettivo. Grazie ancora a tutti.
Ciao a tutti, una frase che mi ha particolarmente colpito è stata che tutti i paesi del mondo si sono sviluppati grazie alla ricchezza che viene dalle migrazioni. Questo è un concetto secondo me molto interessante perché significa che respingere i migranti, le migrazioni, lasciando perdere il piano morale, è controproducente per l'Italia anche proprio dal punto di vista economico. Questo secondo me è stato molto interessante. Grazie.
Grazie. E se posso dire anch'io che cosa ho imparato, che cosa mi ha colpito molto è il rapporto tra la felicità e l'economia, no? Che noi non ci pensiamo a questo fatto, no? Anzi, noi diciamo che i soldi danno la felicità, no? Generalmente il concetto è un po' quello. Ecco, è un po' più complicato, no? Il rapporto tra felicità e l'economia, e dovremmo pensarci anche un po' di più, no? Quando ci sentiamo tanto, tanto, tanto infelici, dovremmo provare a pensare a come viviamo, no? E credo che forse il target salirebbe un pochino, no? Quindi effettivamente è una cosa importante non pensare soltanto al denaro come fonte di felicità, ma pensare a come costruire la nostra felicità e a come diffonderla possibilmente in mezzo agli altri. Bene, direi che abbiamo praticamente finito questo incontro. Mi viene ancora una sollecitazione, una domanda definitiva, poi magari il professore risponde un po' a tutte queste ultime cose dette. La domanda è questa: è uscito in questi giorni un bel libro di Ferruccio De Bortoli, che oltre ad essere un grande giornalista è anche un esperto di economia. Il titolo di questo libro è Ci salveremo, cioè lui il concetto è che nonostante tutti i problemi che elenca nella prima parte del libro, nella seconda parte di questo libro dà anche delle soluzioni e dà una prospettiva di futuro. Ecco, la domanda che vorrei girare al professor Becchetti è proprio questa: ci salveremo?
Beh, qui il punto è che noi non possiamo né avere un determinismo negativo né positivo, cioè la realtà della vita è questa, non è né un destino ineluttabile che le cose vadano male, ma non è neanche un destino ineluttabile che le cose vadano bene, purtroppo. Cioè, la bellezza della vita e il fascino della vita è proprio che dipende da noi. Noi in economia, Adam Smith, no, dice la mano invisibile. La mano invisibile ti fa un po' pensare che, ed è questa un po' l'utopia liberale, no? Dice, tu fai il tuo interesse, persegui il tuo egoismo, il tuo massimo profitto, poi c'è la mano del mercato invisibile che rimette tutto a posto, cioè che trasforma la somma degli egoismi nel bene per tutti. no? Ora, questa è una visione assolutamente falsa, e il mercato c'è, è importante, funziona, ma il mercato è una cosa delicatissima che ha bisogno di tantissime regole prima di tutto per funzionare, non è che la concorrenza è spontanea, e poi ci sono bisogno di tantissime altre regole per evitare che appunto i comportamenti degli attenti economici producano danni, producano inquinamento, quindi questa. Io uso un'altra metafora che è quella delle biciclette. La bicicletta cosa vuol dire? Vuol dire la provvidenza c'è, ma la provvidenza non è la mano invisibile, la provvidenza ci ha dato tante biciclette. Qual è il senso della bicicletta? La bicicletta è una cosa che ti può far andare più veloce, ma devi pedalare. Cioè, esistono delle cose, esistono dei meccanismi che possono migliorare la nostra vita, ma funzionano, ed è affascinante e drammatico al tempo stesso, funzionano se noi li usiamo, se noi pedaliamo. Hanno bisogno della, della compartecipazione nostra. Ok? Questo è il punto. Quindi, come rispondere a questa domanda? Tendenzialmente penso che la gente, alla fine, quando, ecco, diciamo questo, che quando ti vedi vicino al ciglio del burrone, la gente ha uno scatto, soprattutto gli italiani sono bravi in questo. Quindi alla fine io credo che l'istinto di sopravvivenza ce la farà. Però ricordiamoci che non è detto nell'uno o nell'altro. Dipende tutto da noi. Cioè dipende da noi, noi possiamo fare felice. E quindi, torno a un punto finale, ci sono due operazioni in economia, dico sempre io, una si chiama 1 più 1 uguale a 3 e una si chiama 1 contro 1 minore di 2. Noi dobbiamo decidere quale vogliamo fare. 1 contro 1 minore di 2 vuol dire logica del conflitto, della rabbia, della paura, e allora quando comincia quella roba lì, piano piano le cose si distruggono, cioè la torta si riduce. Oppure vale per i migranti, vale per tutto. Oppure c'è la logica della cooperazione, 1 più 1 uguale a 3. La cooperazione è difficile, è faticosa, fidarsi vuol dire rischiare, cooperare non è facile, ci sono le invidie, le gelosie, ma non possiamo fare niente di grande se non lo facciamo insieme. Quindi noi dobbiamo decidere se essere 1 più 1 uguale a 3 o 1 contro 1 minore di 2. E io vi assicuro che 1 più 1 uguale a 3 è molto più bello.
Se dovessimo fare un'estrema sintesi di tutto quello che si è detto, credo che si ridurrebbe a 3 parole. Tocca a noi. Cioè, anche in questo caso, anche su un tema come quello dell'economia, abbiamo visto che tocca sempre a noi. Perché chi sta fermo a guardare il mondo che va avanti, chi sta fermo seduto a criticare e ad attaccare gli altri, chi si lamenta soltanto non combinerà certamente niente di buono. Tocca a tutti noi e tocca in particolare in questo momento ai giovani che hanno il futuro davanti di cominciare a diventare protagonisti di tutte queste battaglie. In fondo è quello che fa il CERMIC, no? Che cosa ha fatto? Qual è il concetto del CERMIC? Rendere i giovani protagonisti di progetti, protagonisti di sogni, protagonisti di solidarietà, di collaborazione, di cooperazione, di apertura verso gli altri, di speranza, eccetera, no? Quindi ecco, facciamo come il CERMIC, cerchiamo di essere tutti un grande CERMIC a questo punto, no? Orizzonte Picozza, che è il CERMIC, l'orizzonte, avete visto anche a ricostruire l'arsenale che le Picozze le hanno usate effettivamente, no? Quindi ecco, il messaggio alla fine è questo, protagonisti, tocca a noi. Come fa il CERMIC? Informiamoci ancora di più sul CERMIC perché è una realtà veramente eccezionale da questo punto di vista e il mondo andrà come potrà andare, ma certamente con il nostro contributo potrà andare meglio. I buoni si svegliano, insomma, no? Ha detto il professor Becchetti, i buoni si svegliano, altrimenti non possono poi lamentarsi dopo che le cose sono andate male. Chiudiamo questo incontro con un'ultima, chiamiamo ancora una volta in causa il professor Becchetti, perché si parla di giovani per la pace, no? Si parla di pace, lo sfondo, l'orizzonte al quale tende il CERMIC è quello. Allora ci facciamo una domanda conclusiva e anche più importante forse, no? Professor Becchetti, che cos'è la pace e come si fa a farla?
Sicuramente io ritorno a quell'episodio brutto che è successo in Italia, a Roma, qualche tempo fa, qualche giorno fa, no? A Casal Bruciata. E purtroppo noi economisti, vabbè, avremo il nostro difetto, chiaramente la pace dipende dalla formazione, dall'educazione, da tutto, ma dipende anche dall'economia, dipende anche dalla giustizia. E se tu lavori per creare delle condizioni di giustizia, le persone che stanno bene, che vedono la loro condizione migliorare, che sono soddisfatte della loro vita, non fanno la guerra. Più gente abbiamo insoddisfatta, scontenta, che perde terreno, che non ce la fa, e più il rischio di guerre tra gli ultimi e i penultimi aumenta. Quindi io credo che l'economia gioca un ruolo fondamentale per la pace. Creare giustizia e ovviamente imparare a condividere le risorse, no? Ritorniamo all'Europa, no? La comunità europea del carbone e dell'acciaio. Voi pensate che l'oggetto del contendere tra Francia e Germania per secoli è stata proprio, no, la Ruhr, il bacino, E loro hanno detto mettiamoci una pietra sopra dopo la seconda guerra mondiale e hanno detto costruiamo la comunità del carbone e dell'acciaio, mettiamo assieme le risorse. Questo è un gesto bellissimo, difficile da fare, oggi l'Europa è di fronte a un'altra sfida e fa una fatica enorme a fare un passetto molto più piccolo, che è quello di mettere assieme i debiti, di fare un'assicurazione incrociata, è difficile, no? Però ecco, io credo che la pace sia questo, condividere le risorse e lavorare per la giustizia e lavorare per evitare che ci siano troppe persone in difficoltà che poi chiaramente cominciano a pensare di rivalersi verso gli altri.
Bene, allora prima di cedere la parola a Sara che vi darà ulteriori informazioni sulla giornata, io ringrazio sentitamente il professor Becchetti per questo prezioso incontro, ringrazio i ragazzi che sono stati qui sul palco, che hanno preparato e fatto le domande e le riflessioni, tutti voi che siete presenti, il CERMIC che ha organizzato, la città di Bergamo che ci ha accolti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora Sara.
Mi aggiungo anche i ringraziamenti per tutti voi, per tutti i ragazzi che ci hanno aiutato, per tutto l'ospitato. Volevamo dirvi che l'incontro non finisce qui, ma continua oggi pomeriggio e ci piacerebbe, ecco, nell'incontro di oggi pomeriggio. Ci piacerebbe nell'incontro di oggi pomeriggio iniziare a dare gambe alle idee e alle cose che abbiamo sentito questa mattina, e quindi vi aspettiamo dalle 15 in poi in piazza Vittorio Veneto, e ecco, sarà l'occasione per questo, per dare gambe alle nostre riflessioni e per iniziare a mettere un po' il nostro volto e le nostre mani e le nostre idee. E grazie a tutti, vi ricordiamo che uscendo, se qualcuno vuole, ci sono alcune cose nostre, dei libri, delle magliette, delle bandiere. Ai capigruppo possiamo consegnare la cartina della piazza di oggi. E, ecco, quindi è già un pezzo per potervi portare a casa qualcosa di noi. E, grazie a tutti, vi ricordo che entrando siete stati tutti schedati e fotografati, quindi se oggi pomeriggio non sarete in piazza veniamo a prendervi a casa. Grazie a tutti.